Zizzania, Zizzania, Zizzania. Viaggio nei fatti, con occhi inconsueti.
I tuoi dubbi, la nostra informazione, solo su radioyul.it.
La nostra informazione,
solo su radioyul.it.
Qualche minuto dopo le 18, venerdì 23 marzo, torna Zizzania eccezionalmente di venerdì. Tra poco avremo un ospite che andiamo subito a presentare dopo qualche intervento per spiegarvi di cosa parleremo. Intanto buon pomeriggio, Achille.
Buon pomeriggio, Enzo. Buon pomeriggio al nostro regista Carlo. Di cosa parleremo oggi?
La forza delle idee a lezione di Think Tank, l'abbiamo intitolata così. Parliamo di un argomento un po' inusuale che in Italia non si tratta tanto. Noi vogliamo offrire ai nostri ascoltatori la possibilità di farsi un'idea anche con un contributo parecchio interessante di un docente IUM, il professor Alberto Mingardi, che si occupa di dottrine politiche nella vita, si occupa anche di think tank. Dunque ascoltateci, speriamo di stimolare la vostra curiosità anche con qualche contributo letterario che poi arriverà in puntata, insomma qualche spunto per riflettere. Intanto queste Heroes di David Bowie, ascoltateci. I wish you could swim like dolphins can swim. Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever. Dunque, think tank abbiamo detto nel primo intervento, che cosa sono, Achille? Si mangiano?
Non lo so, in Italia in realtà non lo sappiamo, noi siamo fuori anche dalla top 20 per quanto riguarda la classifica, però speriamo un attimo di suscitare la vostra curiosità e il vostro interesse. Generalmente noi mettiamo zizzania, ma comunque parlaci quello che hai letto in questi ultimi giorni.
Beh, ecco, in questo caso appunto non faremo quello che facciamo di solito nella nostra trasmissione, che è disseminare dubbi per farsi un'idea sugli argomenti un po' mainstream che dominano appunto il panorama.
Daremo qualche cenno.
Adesso sì, invece faremo qualche cenno più in particolare, poi appunto con il nostro ospite, il professor Alberto Mingardi, andremo più nello specifico parlando di che cosa sono i think tank, perché a nostro avviso stavolta una ricerca su Wikipedia non basta per capirlo. Dunque, regola delle 5W che ci diamo per capire che cosa sono questi think tank, appunto per capire cosa fanno. Abbiamo detto nella nostra grafica, che qualcuno avrà letto sui sui social, che i think tank sono le fabbriche delle idee, no? Che si muovono in tutto il mondo,
i serbatoi, le cisterne di idee,
di pensiero, che poi sostanzialmente quella è la traduzione appunto letterale. E dunque dalla lettera ai fatti, cosa sono i think tank? Il professor Mattia Diletti, che di politica si occupa, anche perché la politica è uno degli ambiti più attinenti all'universo dei think tank, ci dice che sono le fabbriche delle idee che si sono preoccupate di elaborare, promuovere, confezionare e diffondere idee, col obiettivo di influenzare le azioni di governo, il dibattito pubblico e le culture politiche. Dicevamo prima, a microfoni spenti, il tema dell'expertise, no? Della formazione del pensiero che ha bisogno di essere
di
appunto
essere confermato da qualcuno di autorevole, diciamo.
Esatto, di essere pensato, di idee che devono avere una sostanza per sollecitare appunto l'azione di governo, per rinnovarla, la cultura politica anche, ma anche altri temi ai think tank attingono sicuramente sempre più il mercato, l'informazione o comunque gli attori interessati a farlo. Esiste un vero e proprio mercato delle idee, e di questo ne parleremo sicuramente con il nostro...
Ma parlare comunque di think tank significa anche andare al noccio delle questioni, uscire fuori dagli intrighi di palazzo, che è meglio, diciamo, lasciare ad House of Cards. Questa è stata una di quelle battute che ci siamo riservati comunque per questa nostra puntata. Ma che cosa sono? Noi vi invitiamo a seguirci e a restare con noi, perché tra poco lo scopriremo. Nel frattempo ci ascoltiamo Freedom. Questi sono Anthony Hamilton e Helena Boyton. Felt like the weight of the world was on my shoulders. Pressure to break or retreat at every turn. Facing the fear that the truth had discovered. No telling how. questa era Freedom e noi torniamo con la nostra puntata con i Think Tank. Vi ricordiamo che questa edizione straordinaria andrà in onda dalle 18 alle 19 di venerdì, eccezionalmente appunto dal solito che siamo in onda il giovedì. E, bene, ma Enzo, dacci qualche delucidazione su quello che sono i Think Tank. Sappiamo che sono nati in guerra, sono stati diciamo messi abbastanza in luce da Bush in occasione anche dell'Iraq.
Sì, infatti i think tank, avevi accennato, nascono in contesto militare, sono sostanzialmente il cervello degli eserciti inizialmente, sì, sì. Nascono alla fine del XIX secolo con il compito, appunto nascono negli Stati Uniti, con il compito di pensare alle strategie di guerra. E loro malgrado, di questo eventualmente approfondiremo con il nostro ospite, diventano famosi nel primo mandato di George W. Bush quando diventano necessari appunto al presidente per sviluppare delle strategie in vista della guerra in Iraq. Ma i think tank hanno una lunghissima e prestigiosa storia appunto negli Stati Uniti, dove hanno rifornito continuamente di pensiero e di idee l'attività di governo e dei partiti. Pensiamo ad esempio quando ci siamo occupati di Donald Trump nella precedente puntata, abbiamo parlato di Heritage, che è il think tank che ha sempre rifornito continuamente il partito repubblicano e ha rinnovato la cultura di quel partito. Sostanzialmente è interessante parlare di think tank perché appunto andiamo al nocciolo delle questioni di un pensiero che ha bisogno di sostanza, anche di scienza se vogliamo, di scienze non per forza solo dure, di numeri che hanno la testa dura, quindi non solo di economia ma anche appunto di riflessioni ad ampio raggio, con una vera e propria attività che sia fatta fuori dai partiti, che sia anche indipendente quanto più possibile, specialmente appunto oggi in cui parliamo di governi da fare come fossero squadre di calcetto, come se dovessimo trovare dei compagni appunto per andare a fare una partita. Questo appunto è il motivo per cui a nostro avviso parlare di think tank, posto che appunto come abbiamo detto in Italia non se ne sente parlare tanto e il loro avvento in Europa, specialmente nel nostro paese, è tardivo, mentre questa è una pregevole tradizione riguarda soprattutto gli Stati Uniti. Ma Achille, avevamo anche visto una ricerca molto interessante, quella del Global to Think Tank Index Report, che è stata sviluppata da un'università dal Pennsylvania Scholarly Commons, che appunto si occupa di fare una sorta di classifica, di valutazione sull'attività dei think tank in tutto il mondo, che sono più di 7.000.
Sì, esatto, è stata svolta anche quest'anno ed è uscita il 31 gennaio 2018 e noi possiamo dire appunto, visto che siamo qui in presenza anche del professor Mingardi, che ne abbiamo sentito, io devo dire di averne sentito parlare la prima volta quando venni all'incontro organizzato dall'Istituto Bruno Leoni, dove il titolo era appunto a che cosa servono i think tank, se non sbaglio, e qui abbiamo scoperto che appunto ogni anno viene stilata una classifica mondiale, ma anche comunque abbastanza settoriale, quindi per quanto riguardano magari i diversi stati del mondo, e viene stilata una classifica appunto tra quelli più influenti, quelli meno influenti, e tra quelli più prettamente economici, più prettamente politici e viceversa. E sarebbe interessante comunque vedere come ci siano parecchie differenze tra sostanzialmente gli USA, dove si sono sviluppati, e per esempio l'Europa, anche se effettivamente ce ne sono se non sbaglio oltre 7.000 negli Stati Uniti, mentre invece in Europa poco di meno, ma non, diciamo, il numero non è così importante. L'importanza è invece data dal fatto che appunto sono molto più influenti e molto più attivi quelli degli USA. Faccio un esempio abbastanza pratico, è quello Heritage, che sarebbe il partito che segue il partito repubblicano di Donald J. Trump.
Avevamo appena esattamente parlato. Ne parleremo di queste differenze tra Stati Uniti e il resto del mondo con il nostro ospite. Gli chiederemo anche quali sono i diversi tipi di think tank e come secondo lui è bene valutarne l'azione. Dunque, vi presenteremo il nostro ospite, non prima di un'altra interruzione con Lonely Planet. Is slowing down overseas, underground. Wherever you look around, Lord, take me by the hand, lead me through these desert sands to the shores of the promised land. You.
And the rain didn't fall from the sky. I just cared about myself. From this world to the next, and from the next.
Planet, continuiamo con Zizzani, ancora venerdì sera eccezionalmente in onda adesso, poi in replica dalle 21 alle 22 ed in podcast sul nostro sito www.radioyulm.it. Questa, vi dicevamo, è la prima puntata di Zizzani con un ospite che abbiamo il piacere di avere qui in studio. Lui è il professore Alberto Mingardi, un ricercatore all'Università Yulm che si occupa di storia delle dottrine politiche, ha anche un'intensa attività pubblicistica, collabora con diversi giornali, ha sviluppato anche diverse ricerche, nella vita si occupa anche di think tank, ma a questo ci arriviamo. Intanto grazie per essere qui, buonasera professore.
Buonasera, grazie a voi.
Allora, abbiamo titolato questa puntata La forza delle idee a lezioni di think tank. Trova adeguato parlare di forza delle idee?
I think tank esistono sostanzialmente perché in molti siamo convinti di una cosa, cioè che esista, che ci sia una sorta di cinghia di trasmissione tra il mondo delle idee politiche, tra i pensieri che le persone sviluppano sul come stare assieme, e il mondo delle scelte politiche,
quindi
delle decisioni.
Ponte.
Un ponte.
Esatto.
Come questo ponte venga costruito ovviamente non lo sa bene nessuno, tant'è che i think tank scelgono, esattamente come i singoli pensatori, i singoli pubblicisti, i singoli attivisti politici che hanno una visione del mondo e cercano di portarla ad altri, ognuno di questi sceglie metodi differenti. L'intuizione di fondo è che una relazione c'è tra mondo delle idee e mondo dei fatti politici. L'idea è cercare di influenzare il secondo attraverso l'elaborazione di idee, e magari di idee che siano un po' più fondate, siano rese più solide da ricerche e studi.
Ora invece vorrei chiederle, ma i think tank dominano comunque il mercato delle idee, della scienza, della politica, dell'informazione certificata. Cosa di meglio si potrebbe pensare nella società dell'informazione stessa, dei dati? Lei... Cosa pensa?
Dominano mi sembra un po' eccessivo, nel senso che per la natura stessa del lavoro che fanno questi istituti, che è produrre delle cose da leggere sostanzialmente,
esatto.
Organizzare dei seminari su delle cose da leggere, il numero di persone che vengono influenzate, che vengono toccate dall'attività dei think tank è molto piccolo. La differenza la fa, diciamo così, il bilanciamento tra realtà della società civile e partiti politici. Voi prima avete detto più volte che i think tank sono molto forti, molto radicati, anche, come dire, molto ben finanziati negli Stati Uniti. Perché? Perché negli Stati Uniti i partiti politici sono entità molto leggere, sono dei comitati elettorali che si materializzano sostanzialmente in occasione
delle elezioni. Esatto.
Nel corso della legislatura esistono come relazioni tra singoli parlamentari e il presidente, ovviamente, ma non hanno una forte organizzazione come ce l'avevano per esempio durante la Prima Repubblica in Italia, e per questa ragione le idee e le proposte vengono da fuori dei partiti politici. Aggiungete il fatto che la società americana, come sappiamo perlomeno dai tempi di Tocqueville, è una società nella quale le persone tendono a organizzarsi spontaneamente ogni volta che avvertono un bisogno sociale, cioè se sentono un problema si organizzano da sole per cercare di darvi risposta.
Dunque, riguardo la differenza, oltre naturalmente da un punto di vista storico, tra Stati Uniti ed Europa, lei crede che ci sia proprio una differenza anche di architrave di quelle che sono le istituzioni? Cioè negli Stati Uniti funzionano molto di più perché ci sono istituzioni più leggere. Penso ad esempio in Europa abbiamo dei grossi problemi di burocrazia, no? Anche per quanto riguarda le istituzioni o l'architettura costituzionale. Cioè i think tank lì hanno più presa per questo.
Dunque, non sottovaluterei il peso della burocrazia americana, e se ci pensate i think tank dove sono fortissimi? La capitale dei think tank del mondo, non solo del mondo libero perché sono tutti lì, è Washington sostanzialmente, no? Che dal punto di vista delle scienze sociali, grazie a questo fenomeno di concentrazione di tanti istituti, è veramente diventata uno dei grandi centri di irradiamento delle idee del mondo. I think tank sono lì perché non c'è nessun altro luogo dove, diciamo così, quando un'idea influenza il contesto politico può avere un effetto così rilevante come ovviamente la capitale degli Stati Uniti d'America. Però è proprio una differenza di sistema politico, tant'è che il paese europeo nel quale i think tank, se volete, sono più presenti e contano di più è il Regno Unito, perché per motivi molto semplici c'è un sistema sostanzialmente bipartitico. I partiti inglesi ovviamente hanno una tradizione un po' diversa da quelli americani, ma sono ugualmente permeabili da parte della società civile. C'è un dibattito pubblico che si compie non da oggi che ci sono i social network, ma anche da prima, un po' più all'aria aperta, un po' più al di fuori delle direzioni dei partiti, e pertanto questo genere di organizzazione se la può giocare, può mettere sul piatto proposte che magari vengono prese e trasferite poi nell'attività di governo.
Una canzone giusto per spezzare un attimo questa intervista. Ringraziamo per ora il tempo che ha dedicato noi il professor Alberto Mingardi, e questi sono gli Oasis. Vi lasciamo con Back It Up. Gold and silver and sunshine is rising up.
Gotta get me a doctor.
Parliamo ancora di Think Tank qui a Zizzani in compagnia del professor Alberto Mingardi, docente IULM. Dunque, abbiamo già fatto una prima introduzione su quello che sono i Think Tank e su come si muovono nel mondo, su come hanno pensato la politica, su come rigenerano il nostro pensiero, se serbatoi di pensiero di fatti sono nella traduzione letterale. Professore, in quell'interessante incontro di cui accennavamo all'IBL, in cui all'Istituto Bruno Leoni, in cui si parlava della natura dei think tank, si è sempre detto, lì si è ripetuto più volte, che sono dei corpi intermedi che devono stare attenti a non rifugiarsi né nella dimensione dell'accademia né a scendere sostanzialmente in una posizione simile a quella di un partito politico. E come lo si fa? È davvero difficile restare, ecco, in questa sorta di posizione intermedia, un po' come il ghiaccio a zero gradi, cioè è difficile restarci in quella posizione lì.
Beh, è difficilissimo, soprattutto in questo momento. Vorrei fare l'esempio di quello che è stato uno dei think tank più influenti, perlomeno della storia europea. Molte delle politiche, delle idee di Margaret Thatcher sono germogliate letteralmente in un piccolissimo istituto inglese che si chiamava che si chiama tuttora Institute of Economic Affairs, fondato a metà degli anni 50 con poche risorse, due sole persone ma di straordinaria qualità che se ne occupavano. Quello che fa questo istituto per molti anni è pubblicare, dare spazio a accademici, soprattutto economisti, a dire il vero, che propongono ricette che sono assai lontane da quello che è il mainstream inglese dell'epoca. All'epoca l'Inghilterra era sicuramente lo stato in Occidente nel quale l'economia pubblica, lo stato, l'interventismo economico aveva un peso maggiore. Per una ventina d'anni questi signori continuano a produrre ricette di questo tipo, scontrandosi contro tutto e tutti. A un certo punto, per un caso della storia, questa parlamentare, che aveva partecipato a molti incontri, a molti seminari, che aveva un dialogo continuo con questo istituto, diventa, come sappiamo, primo ministro e si incarica di realizzare alcune delle loro ricette. Ora, questo successo è reso possibile innanzitutto dal caso, dal fatto che c'è un imprenditore politico straordinario che decide di caricarsi quelle idee lì e non altre sulle spalle e cercare di realizzarle. Ma è reso possibile anche dal contesto culturale. Il più bel paper che c'è sull'Institute of Economic Affairs, sulla sua storia, si intitola Pranzare per la libertà. Perché? Perché cosa facevano questi signori? Pubblicavano quegli studi e poi organizzavano delle colazioni con quelli che all'epoca erano tutti i giornalisti economici che contavano in Inghilterra, che magari non erano d'accordo, però riconoscevano la loro onestà intellettuale, riconoscevano argomenti interessanti, andavano a sentire, e piano piano, col tempo, questa attività cambia la testa di alcune persone. Oggi viviamo in un mondo molto diverso, dove siamo bombardati da informazioni sui social, dove alcune di queste informazioni non sono di qualità eccelsa, diciamo così, e quindi è molto complicato per chi cerca di produrre idee serie o perlomeno seriamente argomentate confrontarsi in un mondo che invece reagisce sostanzialmente leggendo cose di 140 caratteri e quando uno gli manda persino un link a un articolo c'è subito, in un tempo incompatibile col tempo di lettura dell'articolo stesso, qualcuno che risponde pensando che il titolo basti sostanzialmente dargli diritto di esprimere un'opinione
Io
diversa, una critica.
Spesso dico sempre che, faccio un esempio, Repubblica mette i minuti di lettura accanto agli articoli per far sì che comunque anche quei, non quei pochi, adesso io sono uno di quelli che legge, però sostanzialmente per evitare che la gente skippi abbastanza in fretta l'articolo, spesso mette un minuto, due minuti, tre minuti di lettura, perché quando la gente vede che devo stare qui cinque minuti, passo a quello successivo.
Beh, certo, c'è diciamo così, è tutto istantaneo, e siccome è istantaneo anche una volta, voi ovviamente non ve lo potete ricordare, ma una volta c'erano le lettere al direttore dei giornali che erano l'equivalente dello sfogatoio che sono oggi i social media. Però uno doveva mettersi lì, scrivere una lettera con la macchina da scrivere, tastino dopo tastino, magari sbagliava, doveva fare qualche X, cancellare delle cose col bianchetto, ci voleva un foglio di carta, doveva chiuderla, metterla in una busta, comprare un francobollo che tanto poco qualche cosa costava, poi questa lettera ci metteva giorni ad arrivare ovviamente in redazione del giornale, ne arrivavano tante, c'era qualcuno che le leggeva, solo poche venivano pubblicate. La difficoltà era tale che la gente sostanzialmente sostanzialmente pensava che era necessario avere qualche cosa da dire prima di mettersi in un percorso così accidentato. Oggi sostanzialmente scrivere sei un cretino a anche facciamo un esempio di una persona illustre con la quale io sono molto poco d'accordo di solito, ma che sicuramente non è un cretino, cioè Paul Krugman, su internet è facilissimo, basta rispondere, chi se ne frega se lui ha preso il Nobel per l'economia, no, la mia opinione vale come la sua, perché posso scriverla nello stesso modo.
E questo è tra l'altro anche il tema della responsabilità, no? Un po' che in politica dovrebbe essere garantita dai think tank. Lei crede che dove c'è poco pensiero c'è anche poca responsabilità da parte dei partiti e si finisce in campagne elettorali piene di caciara, dove poi si fanno delle proposte che sono anche spesso vuote di fondamento?
Dove magari, non so, un think tank magari elabora anche una proposta illustre e poi dopo un partito per il solo scopo propagandistico magari la stravolge, la propone al pubblico in modo non consono.
Questo può capitare, è già un caso molto felice in un contesto come il nostro quando un partito arriva ad avere percezione che esiste una proposta, un partito nel senso come organizzazione,
sì,
come
sì, certo.
Entità guidata oramai molto spesso da una sola persona, no? Faccio un esempio molto banale. Io non sono stato stupito, perché non è la parola giusta, ma sono stato molto colpito da un'intervista con uno dei leader di uno dei due partiti che hanno fatto meglio in queste elezioni. Due o tre settimane dal voto, l'intervistatore del Corriere della Sera gli chiedeva: sì, ma quali sono le vostre proposte sul mercato del lavoro? E il leader del partito, anziché dire: vabbè, noi abbiamo il professor Taddei Tali che ci aiuta a capire, eccetera, risponde: ma l'altro giorno pensavo che potrebbe essere una bella idea introdurre un salario minimo. L'altro giorno pensavo che fosse una bella, potrebbe essere una bella idea introdurre un salario minimo. Cioè, uno ha anche l'impressione che questa politica così personalizzata sia veramente affidata alle meditazioni solitarie di qualche capo. Indubbiamente un'associazione della società civile, di qualsiasi tipo sia, dovrebbe essere un vettore di responsabilità, dovrebbe cercare di dire a questi signori: guardate, benissimo tutto, ma ci sono dei vincoli. Dovrebbe cercare di indicare delle compatibilità, magari dei modi anche per tenere assieme un'ipotesi e l'altra, ma con indipendenza e un certo sano distacco. Voi prima avete citato un po' le cose che fa un think tank, che sono indubbiamente uno dei modi per definirlo, però ce ne sono altri. Io credo che sia importante per essere in presenza di un'organizzazione che davvero è costruita sul modello anglosassone, l'indipendenza dai partiti politici, cosa che è rara. In Europa i più importanti think tank europei sono i think tank tedeschi, che sono giganteschi proprio perché sono finanziati dai soldi del contribuente in proporzione ai voti presi dai rispettivi partiti, il che ha determinato una situazione nella quale in Germania sostanzialmente i centri studi privati hanno vita durissima, perché c'è un fenomeno nel quale semplicemente non possono competere con questi giganti. E l'altra cosa è, diciamo così, la capacità di seguire una missione, di avere un punto di riferimento, di declinare in modo trasparente un certo set di idee e di farlo, io aggiungerei anche questo, tendenzialmente ricorrendo a capacità di finanziamento proprie. Cioè il grande centro studio del partito politico finanziato con i soldi del contribuente è una cosa magari utilissima, però è molto diverso proprio come entità nelle sue caratteristiche invece da quello che definirei più genuinamente un think tank.
Bene, all'indipendenza e al modo di operare di un think tank ci arriveremo nel prossimo intervento, ancora con il professor Alberto Mingardi. Intanto questa è In the Waiting Line di Zero Seven.
Do you believe?
7 nella nostra puntata di Zizzania, la prima con un ospite, il professor Alberto Mingardi, docente IULM, che ci aiuta qui a parlare di think tank e a soddisfare le vostre curiosità sull'argomento, a farvi un'idea su un argomento che è poco conosciuto nel nostro dibattito italiano. Prima di arrivare all'Italia, professore, una domanda: nel vedere quali sono i vari modelli di think tank di cui abbiamo parlato, ad esempio il professor Mattia Diletti in questo libro sui think tank edito per Il Mulino, che abbiamo analizzato nel preparare la puntata, ci presentava tre differenti modelli: quello dell'università senza studenti, così definito in modo abbastanza intuitivo, quello della committenza pubblica e quello del partisan think tank. Ecco, a parte questo, lei crede che per ritenere un think tank credibile sia importante che il think tank dichiari in partenza qual è la sua ideologia o comunque in quale contesto si muove, qual è il suo posizionamento, insomma, nel mercato delle idee?
Io credo che sia importante che queste organizzazioni siano accountable, no? Che possano in qualche maniera essere anche criticate nel momento in cui si piegano in maniera non trasparente a questo o a quell'interesse. Ora, la versione giornalistica di questa cosa ha a che fare con retroscena, spesse volte un po' ridicoli. A me invece sembra che la cosa più facile e anche più, diciamo così, il metro più corretto sia che uno dica quali sono i suoi pregiudizi, qual è il suo obiettivo di lungo periodo, qual è il sistema di idee al quale aderisce. E che questa cosa poi venga usata anche per valutare le ricerche che propone, per vedere se sono fatte tenendo effettivamente presente quel sistema di idee lì, oppure se invece, diciamo così, tendono a spostarsi col vento, all'andare a compiacere questo o quello. Per cui sì, io ritengo sia importante che si dichiari subito dove si vuole andare.
Lei, adesso lo diciamo in coda alla nostra trasmissione, è il direttore generale dell'Istituto Bruno Leoni, un think tank che ha sede qui a Milano ed un'altra a Torino, che lei, insomma, ha contribuito a fondare. Ecco, lei finora cosa trae da questa esperienza con il Bruno Leoni? Crede che tutto il lavoro fatto stia incidendo effettivamente nell'ambito delle decisioni pubbliche o comunque nell'ambito anche dell'opinione pubblica?
Sì, i suoi feedback. Io ritengo che questa attività abbia un senso se ce l'ha nel lunghissimo periodo, specialmente in un paese come l'Italia. Il claim dell'Istituto Bruno Leoni è idee per il libero mercato. Ora capite bene che in Italia si tratta di posizioni che definire di minoranza è, diciamo così, persino ottimistico. Che cosa fa l'Istituto Bruno Leoni? L'Istituto Bruno Leoni dal 2004... abbiamo fondato, io ero all'ultimo anno di università quando abbiamo fondato l'Istituto Bruno Leoni. L'Istituto organizza seminari, pubblica libri, regala delle prime lezioni di economia nelle scuole superiori, perché ritiene che sia molto importante che ci sia un'alfabetizzazione economica di base, perché ritiene che se le persone sapessero che cos'è il costo opportunità, poi sarebbero anche più critiche, più attrezzate reagire alla propaganda politica, no?
Giusto.
E cerca di elaborare anche alcune proposte. Ogni tanto fa qualche attività di advocacy alle ultime elezioni. Per esempio, per 3 settimane noi abbiamo messo una cosa che facciamo dal 2010, prima in Italia non c'era, cioè il nostro contatore del debito che dà in tempo reale una stima sulla crescita del debito pubblico basata sull'andamento negli anni precedenti, l'abbiamo piazzato nelle stazioni ferroviarie di Roma e in stazione centrale a Milano, cercando di ricordare alle persone che ci passavano che ogni promessa è debito. Io posso misurare la produttività di un'organizzazione come questa, che sia l'Istituto Bruno Leoni o l'Istituto Gramsci, poco importa. L'influenza è qualcosa che si vede nel lungo periodo. Io sono molto contento del fatto che l'Istituto nel corso degli anni ha dato strumenti, ha dato spazio a giovani economisti che poi hanno avuto anche una carriera propria, ha prodotto persone, che è un pezzo fondamentale. Uno non può pensare di produrre idee senza incontrare esseri umani e dare loro spunti. Certamente uno deve anche tenere presente che combatte da solo contro, nel nostro caso veramente da soli, contro forze, pensieri che legittimamente vanno in tutt'altra direzione. Per cui sì, ci sono stati dei momenti nei quali noi abbiamo avuto sicuramente delle soddisfazioni. La liberalizzazione del mercato elettrico, per esempio, è una cosa che è nata di fatto su un nostro paper. Il dibattito sulla flat tax, per quanto sia stato un po' come diciamo così portato a fragole, come alludeva lei prima, nel dibattito politico in senso stretto, ha avuto dei momenti un po' più alti grazie a una proposta che ha elaborato un nostro team di ricercatori guidato dal professor Nicola Rossi. Sono tante anche vittorie più piccoline, ma la sfida per un think tank come il nostro, che esiste per promuovere le idee della libertà individuale, le idee della libertà di impresa, è sul lungo periodo, per quanto effettivamente 14 anni cominciano a essere una quota, un pezzo
già
di vita non brevissimo,
un bel risultato.
Non è proprio il lungo periodo, ecco.
Mentre invece, sempre rimanendo comunque al tema italiano, ho letto in un libro del zio, Opzione Zero, che appunto ci sarebbe questa sostanziale differenza tra appunto quelli che si sviluppano prettamente magari in Inghilterra oppure negli Stati Uniti, abbiamo fatto l'esempio prima, e quelli che si sviluppano in Europa, non in Europa, però principalmente parliamo del caso italiano. E una delle diciamo dei motivi per cui questi non trovano magari fondamento è appunto perché in Italia non c'è più una reale cultura politica. Lo chiedo a lei, che appunto è ricercatore di storia delle dottrine politiche, che differenza c'è tra studiare politica qui o altrove, cioè secondo la sua esperienza diretta?
Una domanda tosta. In Italia la politica è, diciamo così, il secondo tema prevalente nella chiacchiera al bar, no?
Giusto.
O si discute della formazione delle squadre di calcio, o si discute della formazione del governo, persino i presidenti di Camera e Senato, un tema di una noia mortale sotto qualsiasi aspetto, è tutt'oggi un argomento molto sentito persino nei bar di Milano, non solo in quelli di Roma. C'è però un problema che è proprio di tenuta del dibattito pubblico nel nostro paese. Uno si deve chiedere, e non può non chiederselo, come faccia a reggere una democrazia nella quale quindi il tema della discussione delle opzioni sul tavolo è consustanziale al tipo di regime politico nel quale noi viviamo, in un paese nel quale vuoto per pieno, su 60 milioni di abitanti, le persone che leggono i giornali si avvicinano a essere 1 milione. In un paese nel quale il quotidiano più letto d'Italia vende in edicola 220.000 copie. Cioè la dimensione del dibattito pubblico sta diventando una cosa assolutamente elitaria, una cosa staccata dal resto del paese, e alla fine l'impressione prevalente è che il voto stesso, no, il momento cruciale insomma, dell'esperienza democratica, sia fondamentalmente espressivo. Cioè uno vada e voti più contro che per, sicuramente, ma senza porsi davvero il problema di che cosa può capitare quando voto in un modo o nell'altro, pensando in modo molto italiano, in modo molto cinico, che dopo tutto non farà nessuna differenza. Il problema della dimensione del dibattito pubblico in Italia oggi è fortissimo, è gigantesco. Però rispetto a quanto diceva prima, non nascondiamoci anche un altro problema che è reale. Una delle ragioni per la quale i think tank in Italia hanno avuto vita così difficile è anzitutto perché nascono negli anni 90, perché prima non ce n'era bisogno, i partiti prima erano tutto. Tutta la discussione sulle policy, tutta la discussione sulle idee si realizzava all'interno del partito politico.
Poi nascono comunque anche in un periodo, cioè che gli anni 90 non sono stati i nostri anni migliori, ecco.
Insomma, parli per lei, io ero giovane e contento negli anni 90, ma lasciamo perdere questo aspetto. Ma la questione cruciale è che nascono, la dico in maniera un po' brutale, con l'eccezione di due grandi think tank di politica estera, che ovviamente sono un lascito invece di un periodo precedente nel quale l'Italia era molto più strategica sotto il profilo della politica internazionale. Però nascono un po' come lo strumento, diciamo così, più facilmente finanziabile a vantaggio di alcuni leader politici che non sono tanto ricchi come il leader politico che poteva finanziarsi il partito, in buona sostanza. E quindi molte di queste organizzazioni nascono assieme al percorso, alla traiettoria, alle ambizioni di alcune leadership. Non nascono attorno a delle idee, in questo ha ragione, ma nascono intorno a dei capi. Forse anche per questo la loro produzione intellettuale, con alcune eccezioni, insomma, per esempio Astrid sicuramente che si riunisce attorno a Franco Bassanini, ha prodotto cose di eccellente livello nel tempo, ma proprio per questo in tanti casi la qualità della produzione intellettuale era miserrima, l'aspetto della vanità prevaleva su quello dell'utilità o del tentativo effettivamente di dire cose nuove, e poi anche per questo motivo buona parte di quelle organizzazioni sono entrate in crisi quando si è sconfiata la leadership che doveva guidarle e che doveva trarne beneficio nella lotta politica in senso proprio.
Bene, il tempo è tiranno, si direbbe in questi casi, avremmo ancora tantissime cose di cui parlare, ma siamo in chiusura della nostra intervista. Speriamo che il contributo, anzi sicuramente il contributo del professor Mingardi, sarà stato interessante per i nostri ascoltatori, e chissà che non si possa presto tornare sull'argomento. Grazie professore.
Grazie a voi.
Allora, queste Mi sono perso a Zanzibar.
Mi sono perso a Zanzibar, fra le sirene di Shanghai, con pane bianco e zafferano. Sono passato da New York alla ricerca di Charlotte, poi un saluto a Betty Lou. Di Newport per guadagnarmi 5 pound e mi berrò del Sauvignon. Ma nessun posto è come te, viaggio in giro come se stessi cercando il Santo Graal. Voglio tornare a Zanzibar, perché lì si vive meglio, perché lì sarò con te, anche se mi capisci a stento, anche se il mondo non è poi così minuscolo. So come, in una spiaggia del Giappone, mangiando sushi un po' variato.
però non mi scordare, anche se sono perso in mare, ti giuro un giorno mi vedrai tornare. E non temere le stagioni, passano gli anni e i capodanni, passano anche i sentimenti, e passo io. Voglio tornare a Zanzibar, perché lì si vive meglio, perché lì sarò con te, anche se mi capisci a stento. Voglio tornare a Zanzibar, perché lì si fuma meglio, perché lì sarò con te, anche se mi capisci a stento, anche se il mondo è poi così minuscolo.
Mi sono perso a Zanzibar, torniamo con il finale di puntata, come ben sapete facciamo sempre il nostro contributo letterario. Oggi di cosa parleremo, Enzo?
Allora, il professor Mingardi, parlando di think tank, diceva che spesso bisogna andare controcorrente. Io ho ripreso, mi sono divertito a riprendere gli stralci di un libro che ho trovato molto interessante, parlando di politica, che è Ritratti del coraggio di John Kennedy, scritto nel 55, vinse il premio Pulitzer 2 anni dopo. È un libro che riporta la biografia di 8 senatori. Il claim del libro è: quando la politica era un'arte per statisti, e spiega come appunto i vari senatori, per restare fedeli alle loro idee, per promuovere un certo tipo di cultura politica, si sono opposti all'opinione pubblica, si sono opposti
mettendo comunque a rischio anche loro,
esatto,
stessi,
mettendo a rischio con coraggio i loro interessi, i loro affetti familiari e tanto altro, perché la politica richiede coraggio, richiede sacrifici, quelli che oggi sono richiesti ai think tank, che in questa società dello spettacolo, in senso dispregiativo, ci scusiamo,
come diceva John Berger,
per la citazione, devono appunto muoversi contro corrente. Dunque noi vi lasciamo con questo contributo, non prima di avervi salutato. Ciao Achille.
Ciao ragazzi, e buon proseguimento.
Una nazione che ha dimenticato la qualità del coraggio che in passato fu apportato nella vita pubblica non vorrà probabilmente insistere su tale qualità nella scelta dei suoi capi oggi, o compensarla. E in verità noi l'abbiamo dimenticata.
I senatori, dicono gli americani, bisogna che siano uomini politici. E gli uomini politici bisogna che si occupino di guadagnare voti, non dell'arte di governare lo Stato o del coraggio. Vuole dire, dunque, che il Senato non può più vantarsi di avere uomini di coraggio?
Personalmente, dopo quasi 10 anni di vita e di lavoro in mezzo a uomini politici democratici riusciti, non sono tanto convinto che i miei colleghi siano tutti uomini malsicuri e intimiditi. Sono convinto invece che la complicazione delle faccende pubbliche e la gara per attirare l'attenzione del pubblico hanno oscurato innumerevoli atti di coraggio politico, grandi e piccoli, compiuti quasi quotidianamente nell'aula del Senato.
Abbiamo criticato coloro che hanno seguito la folla e nel medesimo tempo criticato coloro che l'hanno sfidata, perché non abbiamo pienamente compreso la responsabilità del senatore dinanzi ai suoi elettori. Ho riconosciuto le difficoltà che affronta un uomo politico se desidera, coscienziosamente, spingere la sua barchetta dalla spiaggia solo, nel mare ostile e turbolento.
Probabilmente, se il popolo americano riuscisse a rendersi conto con esattezza delle terribili pressioni che impediscono atti di coraggio politici, che spingono un senatore ad abbandonare le sue idee ed a sottomettere la sua scienza, allora criticherebbe meno coloro che scelgono la strada più facile e apprezzerebbe meglio quelli che sono ancora capaci di seguire il sentiero del coraggio.
Gli americani vogliono essere amati e i senatori non rappresentano un'eccezione. Essi sono per natura e per necessità animali sociali.
Andare avanti vuol dire qualcosa di più che essere semplicemente un simpatico compagno. Include anche la rendevolezza al compromesso, il senso delle cose possibili. Non dovremmo avere troppa fretta nel condannare ogni compromesso quale esempio di cattiva moralità. Infatti, la politica e l'attività legislativa non sono questioni di inflessibili principi o di ideali irraggiungibili.
Alcuni miei colleghi sono semplicemente impegnati nella sottile arte di conciliare, equilibrare e interpretare le forze e le fazioni della pubblica opinione, arte essenziale per tenere unita la nostra nazione e permettere al governo di funzionare. Le loro coscienze possono oggi tanto spingerli a difendere più rigidamente i loro principi, ma il cervello li porta a capire che una proposta di legge discreta o mediocre è meglio di nessuna legge, che soltanto con i do-ut-des del compromesso un progetto legislativo potrà ricevere, una dopo l'altra, l'approvazione del Senato, della Camera, del Presidente e della Nazione.
Nella vita pubblica esigiamo che gli individui sacrifichino i loro interessi privati per permettere che il bene nazionale progredisca. In nessun'altra forma di attività, se non nella politica, si esige che un uomo sacrifichi onori, prestigio, carriera prescelta per una sola questione di principio. Avvocati, uomini d'affari, insegnanti, dottori, tutti affrontano difficili decisioni personali che coinvolgono la loro integrità, ma pochi, forse nessuno, le affronta sotto il bagliore della ribalta come fanno coloro che occupano cariche pubbliche.
Ho tentato di descrivere la loro vita, gli ideali per i quali vissero e i principi per i quali combatterono, la loro virtù e i loro peccati, i loro sogni e i loro disinganni, l'elogio che si meritarono e gli insulti che subirono. Tutto questo può fissarsi sulla pagina stampata. Spetta a noi scriverlo, spetta a noi leggerlo. Però vi fu nella vita di ciascuno di costoro qualche cosa che la pagina stampata difficilmente potrà captare e che, non di meno, è giunto sino alle case ed ha arricchito il patrimonio morale di ogni cittadino in ogni punto del nostro paese.